like the whiskey, and the gin and the rock and rye. Why, when we like the liquor, and the gin and the rock and rye. My gal would let me go home last night, and wouldn't tell me the reason why.
36esimo capitolo. Emmelina e Cassie. Cassie trovò Emmelina piena di spavento, rannicchiata nell'angolo più nascosto. All'apparire di lei, la giovinetta si scosse tutta e fu in piedi. Ma poi, visto chi era, le corse incontro e, prendendola per un braccio, disse:
«Oh, siete voi, Cassie! Quanto sono contenta che siate venuta! Io temevo che fosse. Se sapeste che fracasso spaventevole c'è stato giù al piano inferiore tutta la sera!»
«Lo so», rispose Cassie. «L'ho udito più volte».
«Ma ditemi, Cassie, non potremmo fuggir di qua? In mezzo ai pantani, fra i serpenti, non importa dove, non potremmo ricoverarci in qualche luogo?»
«In nessuno», rispose Cassie, «tranne sotterra. Non avete mai tentato di fuggire?» «Ho veduto molti provarvisi e so quello che ci si guadagna».
«Ah, io vorrei vivere piuttosto in mezzo ai pantani e nutrirmi della scorza degli alberi. I serpenti non mi fanno paura. E poi preferirei mille volte aver vicino a me un serpente che lui», esclamò Emmelina con fuoco.
«Vi furono qui molti della vostra opinione», replicò Cassie. «Ma voi non potreste rimanere nei pantani. I cani verrebbero sulle vostre orme e vi ricondurrebbero qua. E allora?»
«Ebbene, che farebbe allora?»
chiese la giovinetta ponendo ansiosamente gli occhi su Cassie. «Non ve lo dirò, inorridisco al solo pensarvi, e vedete, Dio solo sa quel che accadrà domani se il povero Tom continua come ha cominciato».
«Che orrore!»
esclamò Emmelina col volto coperto d'un pallore mortale.
«Oh Cassie, che farò? Che farò io? Consigliatemi!»
«Quel che feci io stessa per il meglio, ragazza mia. Fate quel che siete forzata di fare e consolatevi odiando e maledicendo».
«Egli voleva costringermi a bere la sua detestabile acquavite», disse Emmelina, «ed io la borro tanto».
«Fareste meglio a berla», rispose Cassie. «Io pure la detestavo ed ora non potrei farne a meno. Bisogna pure avere qualche cosa. Dopo averla bevuta, qualunque cosa avvenga non vi parrà più tanto terribile». «Mia madre era solita dirmi che non bisogna ber mai bevande spiritose». «Vostra madre ve lo diceva», esclamò Cassie pronunziando con amara enfasi la parola di madre. «A che giovano le esortazioni materne! Voi foste comprata e pagata e l'anima vostra appartiene al vostro possessore. Così va il mondo. Credete a me, bevete dell'acquavite, bevetene a più non posso, e ciò vi renderà più agevole ogni cosa».
«Oh, Cassie, abbiate compassione di me».
«Compassione di voi?
Non la sento, forse? Non ho io una figlia? Dio sa dove essa è e da chi ora appartiene. Essa cammina sulle orme di sua madre, suppongo, e i suoi figli la seguiranno del pari. È una maledizione che non avrà mai fine». «Vorrei non esser nata», disse Emmelina stringendosi fortemente le mani.
«Questo è in me un antico desiderio», riprese Cassie, «che divenne ormai un'abitudine. Io morrei se ne avessi il coraggio», disse ella fissando gli occhi nell'ombra con quella tetra calma di un dolor disperato che era diventata la sua consueta espressione.
«Oh, il suicidio è un peccato!»
esclamò spaventata Emmelina. «Non so perché, non mi par cosa si empia come tante altre che facciamo ogni giorno, ma quando io ero in convento le suore mi dicevano cose tali che mi fanno temere la morte. Se almeno ella fosse il fine di noi, allora...» Emmelina si voltò altrove e si nascose il viso con le mani. Mentre le due donne conversavano tra loro, Legree, sopraffatto dalla crapola, si era addormentato nella camera sottostante. Non era solito ubriacarsi. La sua tempra rozza e robusta poteva comportare un continuo eccitamento che avrebbe logorato e sfinito una complessione più debole. Ma la sua profonda oculatezza lo avvertiva di non abbandonarsi che raramente ad un eccesso di bere che gli facesse perdere il dominio di se stesso. Tuttavia, quella notte, nei suoi sforzi febbrili per cacciar dalla mente le funeste memorie, argomento di rimorsi che nel suo cuore risorgevano, aveva cioncato più del solito, per modo che, accomiatati i due aguzzini, cadde sopra una seggiola e fu subito profondamente addormentato. Come mai l'anima del malvagio osa avventurarsi nel mondo fantastico dei sogni, in quella regione i cui limiti indefiniti sono così prossimi alla scena misteriosa di un giudizio finale? Legret sognava. Nel suo letargo grave, febbrile, gli sorse accanto una forma velata e stese una mano fredda, leggera, su lui. Gli parve di ravvisarla e quantunque quella faccia fosse velata, il sangue gli si agghiacciò per l'orrore. Gli parve poi che quella ciocca di capelli gli si avvolgesse intorno alle dita, che salisse e lo stringesse al collo sempre e sempre più, talché gli veniva meno il respiro, che strane voci gli bisbigliassero all'orecchio, voci che lo facevano rabbrividire. Gli pareva poi di trovarsi sull'orlo di un abisso spaventevole, di brancolare, di dibattersi in una mortale agonia, mentre mani nere sorgevano dal profondo, lo afferravano per trarlo giù, e Cassy, sogghignando, gli veniva a tergo e gli dava la spinta. Si alzò poi dinanzi ai suoi occhi la solenne figura velata e si trasse il velo da un lato. Era sua madre. Si allontanò da lui e cadde giù, nel profondo, in mezzo a un frastuono confuso di grida, di lamenti, di risa sgangherate e infernali. E Legret si svegliò. La rosea tinta dell'aurora penetrava tranquillamente nella sua camera. La stella mattutina, adorna del solenne divino suo raggio, guardava da un cielo serenissimo sul figlio della colpa. Oh, come il sollevarsi del giorno è circondato di maestà e di bellezza! Quasi volesse dire all'uomo insensato: contempla, tu hai ancora una speranza, soffri per la gloria immortale. Questa voce si manifesta in tutte le lingue. Solo il superbo e il malvagio non son capaci di intenderla. Legret si destò con una bestemmia e una maledizione, che erano per lui l'oro e la porpora del sole nascente. Che gli importava della splendidezza di quell'astro che il figliuolo di Dio ha quasi fatto suo emblema? Simile a un bruto, egli vedeva senza comprendere, si levò vacillando, si mescé un bicchiere d'acquavite e ne beve la metà.
«Che notte d'inferno ho passata!»
disse egli a Cassy, che entrava dall'uscio opposto. «Ne avrete di simili per molto tempo!» rispose ella rudemente.
«Che vuoi dire, strega?»
«Lo saprete uno di questi giorni», rispose Cassy con accento eguale. «Per ora, Simone, avrei un piccolo consiglio da darvi».
«Va alla malora!»
«Il mio parere è», disse la donna con fermezza mentre rimetteva in ordine le cose della sala, «che lasciate tranquillo Tom».
«Che te ne importa?»
«A dir vero non lo so nemmeno io. Se volete sprecarmi le $200 per uno schiavo e poi renderlo inabile al lavoro nell'urgenza del raccolto, è affare che vi riguarda. Se il vostro raccolto sarà sul mercato inferiore a quello degli altri, perderete la scommessa, credo. Tompkins riporterà la palma e voi sborserete il vostro denaro». Cassy toccava con accorgimento l'unica corda vibrante in quel bruto.
«Ebbene», disse Legret, «lo lascerò in pace, ma egli mi domanderà perdono e prometterà di far meglio».
«Non vi consentirà», rispose Cassy.
«Come no?»
«Ma no, di certo».
«Vorrei sapere il perché, signora mia»,
disse sdegnatamente Legret. «Perché egli operò bene, e lo sa, né voi gli farete dire che operò malamente».
«E chi si cura di quello che egli sa? Il negro dirà quanto io gli impongo, o...»
«O voi perderete le vostre scommesse sul raccolto del cotone, allontanando lui dal campo quando più urge il lavoro».
«Ma egli cederà, sì, egli cederà! Non so forse che cosa sono i negri. Oggi egli sarà umile e mansueto al pari di un cagnolino».
«No, no, Simone, voi non lo conoscete ancora bene. Potete ucciderlo a fuoco lento, ma non gli strapperete una ritrattazione».
«La vedremo. Dov'è egli?»
disse Legret, pronto a uscire. «Nel camerone degli scarti, dentro il magazzino». La luce solenne dell'alba si mostrava già attraverso il finestrino della povera stanza dove Tom giaceva. E là, come discesa sui raggi della stella mattutina, giunse fino al cuore di lui questa voce. «Io sono il rampollo e la discendenza di Davide, la luce e la stella del mattino». I misteriosi avvertimenti e le intimazioni di Cassy lungi dall'abbattere il suo coraggio, l'avevano rinvigorito, poiché gli erano sembrati l'eco d'una voce celeste. Tom non sapeva se il giorno nascente sarebbe quello della sua morte, e il suo cuore, riboccante d'una gioia solenne e pieno di sante aspirazioni, batteva più forte al pensiero che forse egli stava per vedere in tutta la sua gloria colui che era il suo tutto, il suo sostegno quaggiù, e che prima del tramonto del sole potevano apparire ai suoi occhi le corone, le palme, le arpe, il trono splendidissimo circondato di iride sempre raggiante e la moltitudine dei santi cinti di bianche vesti immacolate, le voci dei quali somigliano a quelle di molte acque. Però egli udì, senza rabbrividire né tremare, la voce del suo tiranno.
«Ebbene, ragazzo!» gli disse Legree percotendolo sdegnosamente col piede. «Come ti trovi? Non t'avevo detto che potrei fartene vedere più d'una? Che te ne pare? Di, ti garba ciò, bel Tom? Tu non sei di buon umore da ieri, eh? Guarda un po' se ora puoi far dono a un povero peccatore d'una tua predicuccia. Tu ne avresti il desiderio anche oggi, non è vero?»
E qui diede in uno scroscio di risa beffarde.
«Su, alzati, animalaccio!»
soggiunse poi Legree dandogli un altro calcio. Ma un uomo mezzo macolato e rifinito com'era Tom non poteva eseguire sì facilmente quel brutale comando, e intanto che si sforzava di alzarsi, Legree, con un sorriso bestiale, gli disse:
«Che? Che non sei vispo stamani? Avresti per caso preso un reuma stanotte, Tom?»
A Tom era finalmente riuscito di alzarsi e si teneva in piedi al cospetto del suo padrone, con ferma e serena fronte.
«Ah, tu puoi reggerti in piedi!»
brontolò Legree esaminandolo per tutto il corpo.
«Credo che non te ne abbiano date abbastanza. Ora, in ginocchio, Tom, e chiedimi perdono della tua insolenza di ieri!»
Tom restò immobile.
«In ginocchio, cane!»
urlò Legree dandogli un violento colpo di frusta.
«Padrone Legree, non posso!» rispose Tom. «Io feci unicamente quel ch'io credevo ben fatto e farò sempre lo stesso quando l'occasione se ne presenti. No, io non commetterò mai crudeltà qualunque cosa accada.» «Sì, ma ella, signorino mio, non sa quel che gliene può derivare. Ella crede di aver ricevuto qualche cosa, padrone Tom, ma è un niente, glielo dico io, è un niente. Di, bestia, ti piacerebbe d'essere attaccato ad un albero con un bel fuoco che ti scoppiettasse intorno? Non sarebbe questo un bel gioco, Tom?»
«Padrone», rispose Tom, «so che siete capace di far cose terribili, ma», soggiunse ergendosi della persona e congiungendo le mani, «quando avrete ucciso il corpo, nulla potrete far di più, e poi, oh, vi è tutta l'eternità.»
L'eternità. Nel dire questa parola si sentì l'anima del povero negro agitata da un brivido profondo, ma rischiarata e rinvigorita ad un tempo da una luce divina. Anche il malvagio gelò all'udirla, come se lo avesse tocco il morso d'uno scorpione. Legree digrignò i denti, ma la rabbia gli tolse di poter parlare. Tom, libero ormai da ogni timore, disse con voce ferma e sicura: «Padrone Legree, poiché m'avete comprato, io sarò per voi uno schiavo fedele. Vi darò tutto il lavoro delle mie mani, tutte le mie forze, tutto il mio tempo. Ma la mia anima, oh, io non la darò ad alcun uomo. Resterò unito al Signore e anteporrò i suoi comandamenti ad ogni cosa, ch'io viva o ch'io muoia. Potete esserne certo. Padrone Legree, io non temo la morte. M'è uguale il vivere o no. Fatemi frustare, morir di fame, bruciar vivo. Con ciò mi invierete più presto dove desidero di andare.»
«Ma ti farò prima cedere», rispose Legree con rabbia.
«Io avrò soccorso», replicò Tom. «Voi non la vincerete.»
«E chi diavolo verrà in tuo soccorso?»
disse Legree con accento di disprezzo.
«Il Signore Onnipotente», rispose Tom.
«Che tu sia dannato!»
esclamò Legree, e percotendolo col pugno lo gettò a terra. In quell'istante una mano fredda e morbida si posò sopra Legree. Egli si voltò. Era la mano di Cassie.
«Siete pazzo?»
disse Cassie in francese. «Lasciate in pace quest'uomo. Lasciate che io lo rimetta in stato da venire al campo di nuovo. Forse non è come vi dissi io?»
«Ebbene, fa come tu vuoi», disse egli con aria burbera a Cassie. «E tu ascoltami bene.
disse poi a Tom. «Non voglio più indugiarmi con te ora, perché il lavoro è troppo urgente ed ho bisogno di tutti i miei servi. Ma sappi che non dimentico mai. Lo scriverò sul tuo conto e una volta o l'altra me ne ripagherò sulla tua vecchia pelle nera. Pensaci!»
Legree voltò le spalle e si allontanò. «Va!» esclamò Cassie guardandolo trucemente. «Ma verrà anche il giorno in cui tu avrai da renderne conto. Mio povero Tom, come vi sentite?»
Il Signore Dio mandò il suo angelo e chiuse per questa volta la bocca del leone, rispose Tom.
«Per questa volta è vero», replicò Cassie.
«Ma ora che colui ha cominciato a perseguitarvi, vi terrà dietro giorno per giorno, sospeso come un cane alla vostra gola, suggendo il vostro sangue e succhiandolo tutto a goccia, io lo conosco, purtroppo».
I turn my face to the door, and my girl in a noble mood. My girl in a noble mood. Lord, I leave my loving daddy because my clock is run down at home.